Una produzione Radio Tenebrose Presenze. Storie misteri a Natale. Legge Madame Valover. Un Natale di Maigret di Georges Simenon. Ultima parte. Lei guardò l'ora con spavento. Non mancavano più di 20 minuti all'arrivo del treno da Bergerac. Se suo marito prendeva un taxi si poteva contare al massimo su un margine di 40 minuti. Lei sa chi è? Lo immagino. Mi basterà scendere giù per accertarmene. Evidentemente Laurier, molto ansioso di recuperare i suoi beni. Non sono i suoi beni. Diciamo quelli che, a torto o a ragione, considera suoi beni. Deve essere ridotto alla miseria quest'uomo. È venuto due volte a trovarla senza ottenere quanto desiderava. È tornato travestito da Babbo Natale e tornerà ancora. Resterà sorpreso di trovarla in nostra compagnia e sono persuaso che si mostrerà più loquace di lei. Gli uomini, contrariamente a ciò che si crede, parlano con più facilità delle donne. Pensa che sia armato? Non lo so. Secondo me sì. È stufo di aspettare. Non so che cosa lei gli ha raccontato, ma ormai è deciso a farla finita. D'altronde è un tipaccio. Nessuno è più feroce di questi grassoni quando ci si mettono. La smetta! Vuole che ci ritiriamo per permetterle di riceverlo? Sugli appunti di Maigret si legge. Ore 10:38. Parla. Ma di questo primo racconto non fu steso alcun verbale. Frasi smozzicate, gettate lì con rabbia. E spesso era Maigret che parlava per lei, lasciava cadere a caso delle affermazioni, mentre la donna non le smentiva e si limitava a correggerle. «Cos'è che vuol sapere? C'è del denaro nella valigia lasciata in deposito? Ci sono dei biglietti di banca, un po' meno di 1 milione. Di chi era questa somma? Di Lorilieu?» «Non più di Lorilieu che mia. Di un suo cliente, allora?» Di un certo Julien Boissier, che frequentava spesso il negozio. Che ne è stato? È morto. Come? Ucciso. Da chi? Da Lorilieu. Perché? Perché gli avevo fatto credere che se avesse avuto a disposizione una grossa somma sarei partita con lui. Era già sposata? Sì. Non ama suo marito? Detesto la mediocrità. Sono stata povera tutta la vita. Per tutta la vita non ho sentito parlare che di denaro, della necessità dei sacrifici. Per tutta la vita intorno a me ho visto gli altri badare al centesimo e io stessa ho dovuto badare al centesimo. Se la prendeva con Maigret, come se fosse lui il colpevole delle sue miserie. Avrebbe seguito Lorilieu? Non lo so, forse per un certo tempo. Il tempo di portargli via i soldi. Lei odioso! Com'è stato commesso il delitto? Boissier era un assiduo del negozio. Amante di libri erotici? Era un vizioso come gli altri, come Lorilieu, come anche lei probabilmente. Era vedovo e viveva solo in una camera d'albergo, ma era molto ricco e anche molto avaro. Tutti i ricchi sono avari. Lei però non è ricca. Lo sarei diventata. Se non fosse ricomparso Lorilieu. Com'è morto Boissier? Aveva paura della svalutazione e voleva dell'oro, come tutti a quell'epoca. Lorilieu ne trafficava, andava regolarmente a cercarne in Svizzera, si faceva pagare in anticipo. Un pomeriggio Boissier portò una grossa somma in negozio. Io non c'ero, ero andata a fare una commissione. Apposta? No. Proprio non aveva idea di quello che sarebbe accaduto? No, non cerchi di farmelo dire. Perderebbe il suo tempo. So solo che, quando sono tornata, Lorilieu stava infilando il corpo in una grande cassa che aveva acquistato tale scopo. E l'ha fatto confessare? No. Come spiega che è scomparso dopo averle dato la somma? Perché l'ho spaventato. Minacciando di denunciarlo? No, gli ho semplicemente detto che dei vicini si erano messi a guardarmi in un certo modo e che forse era più prudente far scomparire i soldi per un po' di tempo. Gli ho accennato a un listello del pavimento del mio appartamento, che era facile togliere e rimettere a posto. Lui pensò che sarebbe stato solo per poco tempo. 2 giorni dopo mi propose di attraversare la frontiera belga insieme a lui. E lei ha rifiutato? Gli ho fatto credere che un uomo, che pareva un ispettore di polizia, mi aveva fermata per strada e mi aveva rivolto delle domande. E si spaventò. Gli diedi un po' del denaro, promettendogli di raggiungerlo a Bruxelles non appena passato il pericolo. Che cosa ne ha fatto del corpo di Boissier? Lo ha trasportato in una casetta che aveva in campagna, dove immagino l'avrà sotterrato, buttato nel fiume. Si è servito di un taxi. Nessuno, poi, ha mai parlato di Boissier. Nessuno si è mai preoccupato per la sua scomparsa. È riuscita a mandare l'Orieux da solo in Belgio? È stato facile. Ed è riuscita a tenerlo lontano per 5 anni? Gli scrivevo, fermo apposta, che era ricercato, che se i giornali tacevano era per attirarlo in trappola. Gli raccontavo che venivo di continuo interrogata dalla polizia, l'ho mandato perfino in America del Sud. E poi è tornato 2 mesi fa, più o meno, era alle corde. Non gli mandava del denaro, gliene mandavo pochissimo. Perché? La donna non rispose, ma guardò l'orologio. Mi arresterà? Di che cosa può accusarmi? Non ho fatto niente, non ho ucciso Boissier, non c'ero quando è morto, non ho dato una mano a nascondere il corpo. Non si preoccupi, si è tenuta il denaro perché tutta la vita ha desiderato di averne, non per spenderlo, ma per sentirsi ricca, al riparo dal bisogno. Questa è una cosa che riguarda me. Quando Lorilieu è tornato a domandarle aiuto o di mantenere la promessa di fuggire con lui, ha approfittato dell'incidente di Colette per affermare che non poteva avvicinarsi al nascondiglio. È vero o no? E ha cercato di mandarlo di nuovo oltre la frontiera. È rimasto a Parigi, nascondendosi. Le labbra le si incresparono in un buffo sorriso involontario e non poté trattenersi dal mormorare. Che imbecille! Avrebbe potuto dire il suo nome a tutti, senza avere il minimo problema. Però ha escogitato il colpo del Babbo Natale. Solo che il denaro sotto il pavimento non c'era più. Era qui, l'aveva sotto il naso, nel mio cestino da lavoro. Gli sarebbe bastato alzare il coperchio. Tra 10 o 15 minuti suo marito sarà qui. Lorilieu, che aspetta di fronte, probabilmente lo sa, perché si è informato. Non ignora che Martin era Bergerac e certo ha studiato l'orario dei treni. Giurerei che sta cercando di farsi coraggio. Mi stupirebbe se non fosse armato. Desidera aspettarli tutti e due? Portatemi via. Il tempo di infilarmi un abito. E della ricevuta del deposito bagagli che ne è stato? Fermo apposta, all'ufficio di Boulevard Bonmarché. Era entrata in camera da letto, non preoccupandosi di chiudere la porta. E senza un'ombra di pudore lasciò cadere la vestaglia. Si sedette sulla sponda del letto per infilarsi le calze, cercò un vestito di lana nell'armadio. All'ultimo momento prese una sacca da viaggio e vi infilò dentro la rinfusa oggetti da toilette e biancheria. «Andiamo, presto!» «Suo marito?» «Che me ne frega di quell'imbecille!» «E Colette?» Alzò le spalle senza rispondere. Quando passarono, la porta della signorina Dunker si socchiuse. Da basso, al momento di attraversare il marciapiede, lei ebbe paura e si strinse tra i due uomini, scrutando la nebbia che la circondava. «Conducila al commissariato, Luca. Io rimango qui». Taxi in vista non ce n'erano e si capiva che l'aspettava l'idea di camminare nell'oscurità con la sola scorta del piccolo Luca. «Non abbia paura, Lorilieu non è nei paraggi». «Mi ha mentito!» Maigret rientrò nella casa. La conversazione con Jean Martin si protrasse per 2 lunghe ore e per la maggior parte del tempo fu presente il fratello. Quando Maigret uscì verso 1:30 del mattino, c'era luce sotto la porta della signorina Dunker, ma lei non osò aprire, per pudore senza dubbio, accontentandosi di sentire i passi del commissario. Lui attraversò il boulevard e rientrò in casa. La moglie era addormentata in poltrona, davanti alla tavola ancora apparecchiata per lui. Lei sussurrò: «Sei solo?» E mentre lui la guardava con divertito stupore, aggiunse: «Ma non hai portato la piccola?» «Non stanotte, dorme. Domattina potrai andare a prenderla, ma mi raccomando, con tutti i riguardi per la signorina Dunker». «Dici davvero?» «Ti farò mandare 2 infermieri con una barella». «Ma allora, noi...» «Zitta, non per sempre, capisci? Può darsi che Jean Martin si consoli». Può darsi anche che suo fratello torni a essere un uomo normale e si rifaccia una famiglia un giorno. Insomma, non sarà nostra? Non nostra, no, solamente in prestito. Mi è sembrato che fosse meglio di niente e che tu ti saresti sentita contenta. Si capisce che sono contenta, ma... Tirò su col naso, cercò un fazzoletto e, non trovandolo, affondò il viso nel grembiule. Fine. Avete ascoltato Radio Tenebrose Presenze. Un saluto dalla vostra Madame Valover. Vi ringrazio per essere stati con me in questa notte insonne. Tutti i podcast e tutti gli audiolibri di Radio Tenebrose Presenze sono in ascolto su YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes e Spotify. Se anche tu hai una storia tenebrosa da raccontarci o un argomento misterioso da segnalarci, scrivici su radiotenebrosepresenze@gmail.com. Madame Valover ti sarà eternamente grata se vorrai lasciarci una recensione su iTunes. Attenzione, è vietata la copia parziale e integrale ed eseguita con qualsiasi mezzo di tutti i nostri audiolibri e podcast. Molto gradita invece la condivisione tramite link. I nuovi audiolibri e i nuovi podcast escono il venerdì, ma durante le festività natalizie di fine anno escono anche in altri giorni della settimana.